In teatro con ragazze, il nuovo spettacolo che racconta e disegna la donna nella società moderna. Al microfono di Patrizio Longo con Lella Costa. Bentrovata.
Grazie, grazie a tutti.
In teatro con ragazze, dicevamo, per delineare il modello della donna di oggi e per far riflettere lo spettatore?
Ma insomma, innanzitutto per far divertire lo spettatore e la spettatrice, divertire in senso ampio, non soltanto ridere, anche se insomma questo spettacolo credo che si rida parecchio, mi sembra di capire, ma comunque appunto raccontando delle storie, inducendo la riflessione, ma non attraverso dei proclami o dei, come dire, dei noiosi dibattiti o neanche, come dire, puntando unicamente sui contenuti. Credo che uno spettacolo debba appunto innanzitutto divertire, incantare, trasportare altrove. Mi interessava tornare in qualche modo ai temi del femminile che sono stati un po' alla base dell'inizio del mio lavoro, ma che mi sono sempre molto cari. Credo che insomma, in questi ultimi mesi soprattutto sia maturato in giro un po' di inquietudine rispetto appunto a certi temi che riguardano il femminile, le donne, e volevo provare a fare uno spettacolo che riguardasse appunto la contemporaneità senza però scendere nella cronaca, nell'attualità, nelle battute o sulle ministre o sui ministri. Insomma, non mi interessa, ma perché credo che non interessi più tanto agli spettatori, e quindi ho preso una storia antica, un mito, anzi il mito per eccellenza, che è quello di Orfeo ed Euridice, lo racconto, poi divago e ne è venuto fuori, credo, uno spettacolo, spero, insomma, mi dicono, affascinante.
È per questo motivo che accomuni tre grandi scrittori come Shakespeare, Eliot e Calvino? Quali sono i punti che li accomunano?
Questa è un po' una domanda da professore. Non so se sono preparato, mi sembra di essere alla maturità in questo momento. Allora, in questo spettacolo Shakespeare non c'è stato negli spettacoli precedenti. Nei miei spettacoli c'è sempre una citazione da Eliot, che è il mio poeta del cuore, il libro che ho sempre sul comodino. Non lo so perché, sono quegli incontri che ti cambiano la vita. E tra l'altro, piccola notazione appunto mia, ma qui tengo, c'è sempre una canzone di Tom Waits, anche se le musiche dello spettacolo sono originali, sono di Stefano Bollani, scusate se è poco, come dire, però insomma, lui sa che io ho questa debolezza, per cui ci deve essere sempre un pezzo di Tom Waits. Io non, c'è anche Calvino, anche in questo spettacolo, io non credo che ci siano necessariamente dei punti in comune, credo che il tramite lo mettiamo noi, quando incontriamo degli autori che ci creano delle risonanze, che ci suscitano delle suggestioni, degli innamoramenti, delle passioni o semplicemente che ci illuminano, ecco, ci fanno vedere le cose da un altro punto di vista. Direi che questi tre autori hanno sicuramente la capacità di raccontare il mondo cambiandoti lo sguardo, cambiando il tuo punto di vista sul medesimo, quindi sono degli autori indispensabili.
Guardando al precedente lavoro, Alice, una meraviglia di paese, potremmo definirla una fotografia del vivere quotidiano in un'Italia così in continua contraddizione? Come valuti la situazione italiana in questo momento?
Sai, la vedo come credo tante persone, tanti cittadini, con una scollatura, uno scollamento, scusami, sempre più, però insomma le dire la stessa, sempre più totale e in qualche modo irreparabile tra la vita vera, anche delle grandi questioni, non soltanto le questioni personali e private, ma le questioni alte che turbano o che fanno riflettere le persone che ne attraversano la vita, e la cosiddetta politica, insomma la cosiddetta rappresentatività. Mi sembra che mai come in questo momento ci sia una distanza abissale, e credo che insomma ci sia, prima o poi ci sarà la necessità di trovare delle altre forme, delle altre forme di aggregazione, perché così c'è solo spaesamento, c'è contraddizione, appunto come dicevi giustamente tu, c'è l'apparente impossibilità e la sensazione di impotenza totale, no? Cioè questa sensazione che tanto in questo paese le cose non cambieranno mai. E io fino a un po' di anni fa avevo chiesto ai miei cari che mi abbattessero quando, proprio fisicamente, quando avessi mai detto questo paese è irrecuperabile, non c'è niente da fare, e temo di essere arrivata a quel punto lì, ma proprio per amarezza, per energie che sono state ricacciate via, incapacità di intercettare tutto quello che fosse nuovo, sensibile, diverso, vitale. È un po' un paese così, però per fortuna è anche spesso tutto il contrario, i teatri sono pieni di gente vivissima e attentissima, che ha quasi una fame di questi incontri diversi da quelli omologati, quindi speriamo e puntiamo su quello.
In una parola, Alice, una meraviglia di paese, è un viaggio tra favola e fantasia?
Ma sai, in realtà la meraviglia di paese non è tanto solo l'Italia, ma è proprio il mondo, no? È la realtà di oggi. E Alice era, in questo senso è stato un pretesto. Sicuramente sì, la bellezza delle grandi favole, dei grandi racconti un po' surreali, un po' fantastici, è che in qualche modo ci permettono, se abbiamo voglia, di usarli come lenti di ingrandimento per quello che ci succede intorno. Se no, se non abbiamo voglia di fare quello, sono comunque delle storie fantastiche da ascoltare.
E dalla fine dello spettacolo, riservato a pochi, il complimentarsi con l'interprete in camerino. Cosa ti raccontano?
Guarda, adesso ti devo dire che purtroppo con le leggi sulla sicurezza nei teatri, la 626 e tutto quanto, praticamente nei camerini, a meno che non ci sono accesso ai camerini, che non passa dal palcoscenico, non può più salire nessuno, e magari sembra che sia una scortesia dell'attore. Io adoro incontrare il pubblico dopo lo spettacolo, anche perché mi sembra una straordinaria dimostrazione di affetto e di stima. No, già hanno visto lo spettacolo, hanno pagato un biglietto, hanno applaudito, in più hanno questa voglia, questo bisogno di parlare ulteriormente con te. E mi raccontano, una delle cose più belle e che più ti commuovono è che sostanzialmente vengono a ringraziarti, per dirti quanto gli è piaciuto, quanto ci si sono ritrovati. Con questo spettacolo in particolare mi vengono a dire: non lo sapevo, ma avevo proprio bisogno di sentirmi dire queste cose, cioè non lo sapevo prima, adesso lo so. Quindi c'è questa cosa di... E poi la cosa bella di fare questo mestiere, soprattutto come lo faccio io, che non interpreto dei personaggi altri, ma in fondo sono sempre, almeno apparentemente, insomma, sono io che racconto storie in prima persona, è come se il pubblico si sentisse autorizzato a saltare i preliminari e trovasse tra di noi già una sorta di amicizia, comunque di rapporto reciproco. E questo è un regalo straordinario, no? Perché arrivi a parlare davvero con le persone, non soltanto buonasera, l'autografo, che per carità va benissimo anche quello, ma più delle volte c'è un riconoscersi, e questo è davvero molto bello.
Lella Costa ha l'abitudine di alternare l'impegno teatrale con raffinate apparizioni televisive e radiofoniche?
Raffinate adesso è una parola un po' forte, perché visto quello che... Anzi, ti dirò che rispetto al presunto raffinato, invece ultimamente faccio come la televisione, quello che è. E mi sono chiesto se l'apparire appunto sempre in questi spazi un po' di nicchia non fosse tutto sommato abbastanza fine a se stesso. Per cui in realtà il luogo dove mi si può vedere più spesso ultimamente in televisione è una trasmissione cosiddetta nazionale popolare del primo pomeriggio su Rai 2, dove mi invitano a parlare di vari argomenti. Io alcuni li evito come la peste, ma poi mi sono resa conto, sempre appunto il riscontro delle persone che incontro per la strada, sulla metropolitana, sull'autobus, al mercato, questa sensazione appunto di identificazione, di condivisione. Quindi mi sembra giusto, quando ti viene data l'opportunità, parlare ad altri che non sono o non sarebbero immediatamente il tuo pubblico, il tuo referente istintivo o naturale. E quanto alla raffinatezza, beh, insomma, mi piacerebbe, cioè, già sei poco di raffinato ormai nella televisione, quindi prendiamo quel che c'è. La radio è un'altra cosa, la radio ogni tanto consente delle incursioni davvero preziose, per fortuna.
E da spettatrice che rapporto hai con la televisione?
Ma sai, la vedo poco nelle ore canoniche in cui la vedono gli altri, perché normalmente la sera lavoro. Provo sempre questa amarezza, perché penso che la televisione avrebbe potuto essere stata una grande occasione perduta, nel senso che è uno strumento appunto sempre di condivisione straordinario. Mi dispiace che ne venga fatto quest'uso unicamente, come dire, teso apparentemente almeno ad abbassare continuamente il livello della qualità e a omologare tutto. Io non pretenderei mai che non facessero certe trasmissioni, cioè soprattutto i reali, tutte le robe, solo perché io non li guardo, tanta gente non li guarda, non lo chiederei mai. Mi piacerebbe che accanto a quelle sacrosante scelte però ce ne fossero delle altre accessibili, in orari accessibili e non sempre confinate alla terza serata o alla quarta serata o al primo mattino, ecco, quello mi sembra delle richieste di base. Poi la televisione la vedo nelle ore strane, la vedo di notte, magari dopo lo spettacolo, vedo vecchi film, adoro i vecchi sceneggiati televisivi, quelli quando appunto si facevano ancora, e poi finisci per guardare appunto magari più i telefilm americani o i Simpson, che se non altro sono scritti in modo televisivamente impeccabile.
Lella Costa al microfono di Patrizio Longo. Quanto è importante per un artista reinventarsi?
Tanto. Allora, è molto importante, oltre che strumentale, cioè comunque efficace, provare a costruirsi un'identità, una riconoscibilità. Nel mio caso, per esempio, il fatto di essere un'attrice che fa solo monologhi da molti anni, insomma, ogni tanto dico, ma non sarà un limite, d'altra parte è una cosa che so fare e che appunto mi permette di essere riconoscibile. Dall'altra parte, però, secondo me è da evitare riproporre un cliché che poi diventa un tormentone, anche se è molto facile, è una grande tentazione, no? Anche perché il pubblico sembra attratto da quello, dagli artisti che sono sempre molto riconoscibili, sempre se stessi, che non ti sorprendono. Invece io penso penso che sia doveroso sorprendere il pubblico, rischiando magari che uno spettacolo piaccia meno di un altro, o che di sentirsi dire sì, però mi piaceva di più quando faceva altro. E pazienza, credo che però venga sempre riconosciuto lo sforzo, il lavoro del cambiamento, un percorso riconoscibile in cui appunto un artista non si ferma a un certo punto ma prova ad andare avanti.
Fra le diverse tecniche di comunicazione teatrale, personalmente ammiro quella del monologo. Mi racconti come nasce e quali sono le difficoltà?
Sai, nasce innegabilmente da una specie di vocazione che uno trova in sé. Nel mio caso è stato anche molto supportato dal fatto che, essendo io la mia agenzia, che poi anche quella che mi produce, lavoriamo insieme da tantissimi anni, da 23, 24. Abbiamo cominciato unicamente con le nostre forze, abbiamo continuato con le nostre forze, non abbiamo nessun tipo di sovvenzionamento, né pubblico né privato. E quindi effettivamente il monologo è anche una cosa molto agile che ti permette magari di arrivare, cioè di non avere troppi costi produttivi, troppi costi di gestione, troppi costi di allestimento. Sono valutazioni importanti, e queste sono appunto la parte tecnica. E poi a me piace moltissimo stare sul palcoscenico, e soprattutto quello che considero un enorme privilegio è di essere anche autrice o coautrice dei testi. Questo mi dà una libertà straordinaria alla quale credo farei fatica a rinunciare, cioè al di là del dividere il palco con qualcuno, che mi piacerebbe se trovassimo un progetto comune, è la libertà di poter modificare il testo a seconda di come si evolve lo spettacolo, di quelle che sono le reazioni del pubblico, per cui non è mai un lavoro uguale a se stesso, ma è perennemente in movimento.
Faccio una domanda apparentemente contraddittoria. Lella Costa è anche autrice di libri. Quanto un lavoro teatrale può e deve diventare un libro?
Allora, deve sicuramente no. Può, ma nel senso, come nel caso dei miei libri, io non sono un'autrice di libri, come dire, non scrivo fiction, non scrivo saggi, per carità, ce n'è anche troppi, e non saprei farlo. Ho pubblicato i miei testi teatrali, quelli che una volta si chiamavano i copioni, e questo è nato dalla considerazione che molte volte alla fine degli spettacoli mi sento dire, però sarebbe bello averli a leggere. Allora, unicamente basandomi su questa considerazione, insieme alla casa editrice Feltrinelli, dal 92 ormai abbiamo pubblicato regolarmente gli spettacoli che ho fatto, che secondo me non sono dei testi letterariamente particolarmente apprezzabili. Credo che un testo teatrale, quando lo leggi, si debba far sentire come la mancanza di qualcosa, che è appunto l'interpretazione, la presenza fisica dell'attore, le luci, la scenografia, i movimenti, tutto quanto. È semplicemente, come dire, una testimonianza, una specie di diario di bordo, ecco, come dire, finora sono arrivata fin qui, e se qualcuno ha piacere o voglia di andarsi a rileggere le cose che ho raccontato in giro per l'Italia negli anni, ecco, questo è uno strumento, è un supporto cartaceo.
Adesso parliamo della collaborazione con Alessandro Barrico, scrittore malinconico, a volte perfino drammatico e poi ironico. Quanto ti rispecchi in lui?
Ma no, devo dire, io con Alessandro Barrico ho collaborato a un mio spettacolo del 96 e poi non abbiamo, è l'unica cosa che abbiamo fatto insieme, e quindi non posso dire che ci sia una particolare corrispondenza. Nel caso specifico lui ha scritto una storia che fa da filo conduttore, forse lo spettacolo mio più replicato negli anni, che è Stanca di guerra, perché appunto parlando di guerra, ahimè, rimane sempre di attualità nonostante i decenni volino via, e quindi c'è stata questa unica episodio. Poi io ho apprezzato molto le cose che lui ha scritto, soprattutto le prime, devo dirlo insomma onestamente, mentre ultimamente mi sfugge un pochino dove voglio arrivare. Poi ha fatto questa sortita, non so ormai quanto tempo sia passato, una decina di giorni fa, sulle pagine di Repubblica, dicendo che lo spettacolo era finito, che non bisognava assolutamente più finanziare il teatro, la cultura in generale, perché non serve, che francamente mi ha lasciato un po' perplesso, quindi in questo momento non mi rispecchio particolarmente lì, anche se ritengo che sia un autore assolutamente significativo e importante nel panorama dell'Italia contemporanea.
Possiamo chiudere questo incontro con uno stralcio da un monologo a tua scelta?
No, non sono capace di fare queste robe qui, è in qualche modo contro natura, nel senso che i pezzi che sono pensati per uno spettacolo hanno bisogno davvero di tutto quello che c'è. Io non sono capace di estrapolare delle battute o dei pezzettini e poi mettermi lì, davvero non è una civetteria, è proprio che preferisco raccontarmi, o se no però le cose del repertorio vanno viste in teatro, perdonatemi questa piccola sottrazione di me stessa a questa richiesta, spero di non essere maleducata, ma proprio non saprei cosa dire.
Venite a vedere lo spettacolo.
Ecco, questo sì, questo è meglio.
Grazie a Lella Costa.
Grazie mille.
In bocca al lupo per tutto. Alla prossima.